Cinese, senza padroni.
What it is, what it is, Johnny Dog, Malatesta.
Drop!
This is for the people, 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 this is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who are on the train but are coachless, for those who are the farming but are foodless. We this, believe this, eh? This is for the people who are never heard, cause we had so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who were never hurt. And this is for those with chains on the feet, so they're scared to move, y'all, we scared of defeat. And this is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cops. It's like fuck the man, he ain't served a few. In this world of vertical madness, what are we to do? Is there a time served for the people never heard? Remember the coming years like they're already gone. When desperation conquers reason, it's a treason to behold. On ourself without knowing, yo, we're feeling a mode. Contemplating survival and it's something so old. This is for the people who were never heard, cause where everything will never be. Cipher from our true potential, we could be so much more. But the sphere culture reigns on us and it ain't accidental. We scared of each other, steady keeping us from our basic essentials. But if I am you and you are me and we share knowledge, come and we pulling strength from one another, then we wouldn't need these managers or masters. These fuckers sucking on us like cancer. We are never heard, cause they never asked us. They wouldn't like the answer. It's a hush hush, been silence for years. We ain't living through our fears, so fuck your careers. And this is for the people who are never heard, cause we have so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who are never hurt, and it's making me feel funny like a bad remix. But it's something we can fix, and these tricks are for kids. And this is my bid for another society, living horizontally. What it be, wanna be, constantly thinking of another way to say we could do better. We all have ideas on how shit can work better together, but it's like a lost love letter. So much good intention, but it's never delivered. A misconnection, options never considered. I'm saying it now, cause of broken people, we can't be so. This is for the people who are never heard, say. This is for the people, 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 this is for the people. Hey, hey.
E come no, e cazzo, trovo in dom alla testa da San Francisco.
Peux vous assurer que entre la justice et la police, nous allons vraiment unir nos efforts pour que les voyous.
Eccoci, 9 e 5 minuti con la rassegna stampa di questo martedì 12 maggio. A breve inizieremo con la carrellata di notizie che riguardano insomma questo periodo, in particolar modo questi giorni, e in particolar modo lo diciamo. Già avremo il modo di collegarci con una compagna di Roma, in quanto proprio oggi verso mezzogiorno si terrà un presidio, un'iniziativa in ricordo di Giorgiana Masi, ragazza di 19 anni morta a causa del piombo della Polizia di Stato durante una manifestazione indetta dal Partito Radicale in Piazza Roma proprio il 12 maggio del 1977. Ecco, quindi andremo a collegarci con questa compagna che ci spiegherà, insomma, ci racconterà un po' quella che è stata la storia di Giorgiana Masi, quella che sarà l'iniziativa di oggi. Ed ecco, insomma, adesso vi lascio ancora un piccolo stacco musicale, intanto che aspetto gli altri conduttori, e ci risentiamo a brevissimo.
Un climat délétère, pas la décence, aucune pitié. Quand tu cries vengeance, le jus dans l'obscurité. Ils essayent d'éviter ce qu'ils ont engendré. Font minogité, mais leur empire peut trembler. Déchets statistiques, erreurs systémiques, dégénérés chroniques, ont taffé ou mentier. Aucun relâchement, sous l'étendard, classé non standard. Le rap n'est pas un passe-temps, bâtard.
Envie de scier les barreaux, de faire péter un QHS comme Charlie. Serrer la tête d'un phare dans un étau, vandaliser les quartiers riches de Paris, stopper le manège, leur politique déliquescente, stop on abrège, leur rhétorique plus que puante. Maintenant il faut des armes comme Blanqui, ligne de front acquis 2012, c'est pas la fin du monde, c'est le choc des révoltés, face aux famas d'intrigues acquis, indigènes, indigestes que la France a du mal à digérer, politique de l'émeutier, banque vitrine et carreaux cassés, déclaration de guerre, quand la violence est l'expression de la rage et la révolte, qui sème la misère et colle ses viscères, de platine de mic branché sur 93 volts, face à l'immonde, je porte la haine de ceux qui ont des milliers de raisons de vouloir poser des bombes, réactivation du commando Mali, prévenez les flics, les députés, les ministres et les apparatchiks, nous sommes en guerre, et c'est peut-être pas le fruit du hasard, t'étonnes pas si on t'insulte de
garde en tête que la guerre sociale a déjà éclaté. Première ligne.
Nous sommes en guerre. A pour la paix. A pour la paix. Mais la victoire. Toi.
E allora rieccoci in diretta. Dicevamo, oggi faremo un collegamento, in quanto 12 maggio del 1977 moriva sotto il piombo della Polizia di Stato Giorgiana Masi, una ragazza, una compagna di 19 anni che si trovava in piazza a Roma quel giorno, dopo i divieti che Cossiga, all'epoca ministro, aveva imposto alle manifestazioni in centro storico rispetto a tutte quelle forze e partiti che non sedevano in Parlamento. E allora, finché aspettiamo ancora un po', andiamo a leggere un breve cenno storico rispetto alla vicenda di Giorgiana Masi, prima di fare il collegamento, che sarà verso le 10:30. Il 12 maggio del 1977, il colpo mortale dalla calibro 22 a soli 19 anni. Giorgiana lo ricevette dalle squadre speciali di polizia, sotto gli ordini della violenta e feroce repressione del ministro degli interni e capo della Gladio Cossiga. In quel giorno a Roma il Partito Radicale organizzò una manifestazione in piazza Navona per celebrare il terzo anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, opponendosi al divieto imposto da Cossiga di manifestare per chiunque non facesse parte della cerchia istituzionale, caldamente accolto dall'asse del compromesso storico di CPC, i manifestanti si riversarono nelle piazze. Quel lungo pomeriggio vide la resistenza alle numerose cariche, le molte barricate erette vicino a Campo dei Fiori e il lancio di bombe incendiarie e colpi d'arma da fuoco tra i manifestanti e le forze dell'ordine, che quel giorno raggiunsero il numero di circa 5.000, tra poliziotti in assetto antisommossa, schierati a reprimere ed agenti in borghese infiltrati con pistole e spranghe. L'omicidio di Stato si compì nei pressi di Ponte Garibaldi, dove due grosse motociclette dei vigili urbani, montate da tre vigili in divisa e un uomo in borghese, arrivarono sul lungoteore dell'angolo con Piazza Belli. Un vigile scese, impugnò la pistola e sparò ad altezza uomo in direzione dei dimostranti in Piazza Belli, dove Giorgiana venne raggiunta da un proiettile. Le testimonianze sono concordi, i colpi vennero sparati da Ponte Garibaldi, dove in quel momento al centro si trovavano carabinieri e poliziotti appoggiati ad una o due autoblindo. Queste le parole di Lelio Leone, testimonianza dell'accaduto. Ho assistito personalmente al momento in cui Giorgiana cadeva. Siamo arrivati all'imbocco del Ponte Garibaldi, nel momento in cui la polizia arretrava verso Largo Arenula. Ci siamo spinti in avanti, fino alla metà del ponte, proprio al centro. La polizia intanto caricava alcuni compagni che scappavano nella direzione di Largo Argentina. Sul ponte non c'era nessuno. Saranno passati un paio di minuti e la polizia è tornata indietro. Caricano un'altra volta nella nostra direzione. Ci si è fermati prima all'imbocco del ponte, dall'altra parte di Piazza Sonnino. Poi la polizia ha caricato una seconda volta con le autoblindo. Correvano ed hanno sparato molto. Pochi lacrimogeni e molti colpi di arma da fuoco. Insieme a me, in quel momento, c'erano una decina di altre persone. Gli altri compagni all'altezza di Largo Sonnino stavano formando delle barricate con delle auto. Abbiamo avuto difficoltà a scappare oltre queste barricate che dietro di noi i compagni avevano eretto. Lì c'erano 1.000 compagni che scappavano. Assurdo dire che i colpi siano avvenuti dalla loro parte. Io ero uno degli ultimi ed ho visto tutti con la schiena voltata. Sono stato colpito ad una gamba da un lacrimogeno, mi sono piegato e sono stato costretto a voltarmi. Ho visto tutto, una compagna, Giorgiana, correva ad 1,5 metri da me. È cascata con la faccia a terra, ha tentato di rialzarsi, a me sembrava inciampata. Poi l'abbiamo soccorsa e caricata su un'appia. L'abbiamo portata all'ospedale. Una cosa voglio sottolineare, Giorgiana era vicino a me, in un gruppo che scappava oltre le barricate che 1 migliaio di compagni avevano fatto più avanti. Radio Città Futura ha detto che è stata colpita al ventre. La cosa mi ha lasciato molto perplesso. I colpi venivano solo dalla parte dove c'era la polizia. Assieme alla polizia c'erano molti in borghese. Quelli in divisa erano sulle autoblindo con le finestre aperte. Alla metà del ponte ci sono 2 rientranze in muratura. Lì si sono appostati quelli in borghese ed hanno sparato. Le indagini che seguirono la morte videro l'avvocato Luca Boneschi battersi per la verità, ricavandone una denuncia per diffamazione dal giudice istruttore Claudio D'Angelo, che nel maggio 81 archiviò il caso. Anni fa si tentò inutilmente di far ripartire il processo, consegnando un'istanza di riapertura dell'istruttoria nella quale si puntava sulle molteplici testimonianze di chi aveva visto le forze dell'ordine sparare ad altezza uomo su Ponte Garibaldi. Quel giorno in piazza c'erano quasi 60 agenti senza divisa, molti di loro mai interrogati dalla magistratura. Gli unici interrogati dissero all'unisono che erano arrivati a Ponte Garibaldi a incidenti terminati. Cossiga, in un'intervista del 25 gennaio 2007, dichiarò di essere una delle 5 persone a conoscenza del nome dell'assassino. Paradossalmente l'unico imputato della vicenda Masi è rimasto proprio l'avvocato Boneschi. Fu denunciato da D'Angelo per aver accusato il medesimo di non aver fatto abbastanza per pervenire alla verità. Come è accaduto e accade troppo spesso in Italia, non si è mai trovato il colpevole.
voici le meilleur MC, le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. Immortel penseur, le seul et l'unique, anarcho-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés. Stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections. Je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement. La pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité. Il y a ceux qui s'évasent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. Il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter.
Et 1, 2, 3, 4, quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello. Mi precipito sul posto, parto dal porto, dall'aeroporto. Zero stanco morto, la gloria non paga, si muore di fama. Per la scuola e la strada, per lo studio si paga. Gente umilmente incontrata, per tutti i quartieri del mondo. Cosa dobbiamo dimostrare? Tra il dire c'è il fare, tra prendere il dare. Basta un poco di rap per informare, un barbone te lo impara che è come lavorare. Dall'Italia alla Francia, pezzi da cacare. Poco commerciale, rivolta popolare.
Choisir entre la peste et le choléra, entre le taf, la merde et le peura. Vie précaire au nom d'un idéal, que charbonner quotidiennement est considéré comme normal. Moi j'emmerde la norme, les idées préconçues. Tu te dis déçu par la vie et les orgas. Les idées assènes et comme un coup de massue. Mais dis-moi, au fond qu'est-ce que t'as vécu? Un peu trop sec, impertinent, un peu direct, impénitent. Quotidien brutal, travail su, transpire. Enrichis la masse salariale, bataille pue et délire. Ta récompense, une carte vitale. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère et à raison. Déterminé à changer sa condition, alors que les à l'unisson.
Check, 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 check ma putain de musique.
La lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di International connexion,
rivolta popolare.
L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère.
Fucking nation states in the world.
International connexion.
Sick of all these fences, sick of all these gates. Going through customs with a loaded mixtape. Border crossing bullshit, watching customs full of hate of another nationality. Who can relate? But some suckers fall for this shit, but true know the deal. Asshole in every state for that's for real. Oh, border no mission, no deportation. Fucking nation states and the borders that they keeping. All that's for the rich and politicians, wishing they would just disappear. But it's gonna take more than just a kicking in your ear. But here's a spark, a start. We got sparkles for that fire. We harness our desire and take this shit further. Cause you can't go there, she can't go here. You can't go there, why don't you disappear? Evaporate into another state. We can hire you later when that time's right. When we need a splinter up in our labor fight. I said tear up the mats and delete the borders. Psychological disorder, hey, hey. Playing games with your mind, playing games with your life. Making soldiers, here we go. Nationalism say it's a mental disease. It's eating away all our commonalities. I'm from everywhere, nowhere, and that's where I'll be from. I put on for my city and the city's world town. So fuck the nation states and the borders that they're keeping. All that shit's for some rich and politicians. Wishing it would all just disappear. But it's gonna take more than a kicking in your ear. But it's a spark, a start, a spark the for that fire. We take the shit farther, hey.
Non cugini d'Oltralpe, ma fratelli di battaglie. L'inedia ti tedia, rinnega l'invidia. La coscienza non si piega se è la rabbia che ti guida. La certezza fuori orario di un futuro libertario si scontra coi bisogni di un moderno proletario. Sin dal canto del gallo han provato a indottrinarlo, ma la vita e le esperienze lo hanno reso un rinnegante dello stato governante, dello sbirro e del mandante. Lo ha sempre riverito innalzando il terzo dito. Preferisce la schiettezza più che acqua, birra fresca e la lotta coi compari delle case popolari.
Check, 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 check ma
la lotta coi compari delle case popolari.
Tra collettivi, ma fratelli di battaglia.
International connection,
rivolta popolare.
L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère.
Fuck the nation states in the world.
International connection.
Mi piace avere, senza pagare, mi piace rubare, criminale, e prendo quello che...
Allora, ecco 9:24 minuti che siamo in... in conduzione completa, diciamo così, è arrivato anche l'altro conduttore.
Buongiorno a tutti e a tutte, anche da parte mia sono arrivato in sto momento.
E allora iniziamo a leggere un po' dopo le notizie che vi abbiamo dato, di carattere se vogliamo un po' storico, rispetto al 12 maggio 77, la morte di questa compagna giovanissima, tra l'altro, Giorgiana Masi, che faremo per l'appunto un collegamento con una compagna di Roma che seguirà l'iniziativa che si terrà oggi pomeriggio a mezzogiorno proprio a Roma in ricordo di questo accaduto. Detto questo, passiamo a leggere un po' di cronaca padovana, come al solito, che oggi non offre, come spesso accade, grandi notizie. Andiamo comunque a leggerne un po'. Partiamo leggendo questa notizia che riguarda il caso profughi. Non so se sapete già che venerdì questo ci sarà un'iniziativa indetta da due iniziative, una indetta dal sindaco e dalle forze, diciamo così, leghiste della città, che andrà a fare una manifestazione contro l'arrivo di questi profughi nel Padovano. Contemporaneamente ci sarà anche una manifestazione di tutte le associazioni, le cooperative sociali, le onlus, i preti e insomma via dicendo, tutto questo carrozzone che andrà a fare questa iniziativa in piazza, in concomitanza, per ribadire invece il sì all'accoglienza. Andiamo a leggere un po' l'articolo, quindi. Profughi, scende in piazza anche la città dell'accoglienza. Associazioni, cooperative sociali, onlus e beati costruttori di pace organizzano sempre venerdì una mobilitazione dell'altra Padova in risposta alla fiaccolata silenziosa cui ha aderito il sindaco. Una manifestazione alternativa alla fiaccolata silenziosa contro l'accoglienza dei profughi a cui parteciperà il sindaco Bitonci. Sarà nello stesso giorno, venerdì 15 maggio, dotata di tutti i permessi del caso, e sarà alle 19:30 in piazza Garibaldi. Arriva a conclusione di giorni e giorni di incontri e confronti di svariatissime realtà civili, associative, religiose, politiche, sindacali e tante, tante persone singole. Incontri mirati a fertilizzare il terreno comune e a creare una rete. La manifestazione si chiama Padova che accoglie e non perderà tempo a sprofondare nelle polemiche, a fare botta e risposta con la Padova che rifiuta. Sarà un incontro volto al positivo propositivo di sostegno alle molte iniziative di accoglienza sul territorio a Padova e provincia, con testimonianze di chi è in prima linea sul fronte profughi e con i racconti della voce di alcuni di loro. Di questi famigerati profughi, ragazzi che a 20 anni hanno alle spalle la vita di un anziano, guerra e corpi straziati, oppure la fame e il grande sogno di emigrare nella grande Europa, il viaggio fino alla Libia, i trafficanti di uomini, i compagni morti, spesso le torture, le carrette del mare, il Mediterraneo che di loro ha fatto strage, e poi Padova. Questo vuole essere la contromanifestazione, nulla di più. Con le idee chiare, ieri è nata una pagina su Facebook, Padova che accoglie, con l'annuncio della manifestazione per raccogliere le adesioni. In pochissimi minuti ne sono arrivate a decine. Vabbè, andiamo oltre. Accogliere i migranti in fuga da guerre e devastazioni è una sfida impegnativa, in molti anche a Padova lo stanno raccogliendo senza paura, tra mille difficoltà. Organizzare un'accoglienza degna, anche se si tratta attualmente di poche centinaia di persone in tutta la provincia, non è semplice. Ci sono barriere linguistiche da superare, bisogna vincere la paura e la diffidenza di chi da anni ormai non è altro che merce in balia di trafficanti, di esseri umani senza scrupoli. Alla complessità della relazione con i migranti e alla difficoltà nel reperire risorse, a Padova sembrano aggiungersi pesanti ostacoli. Dichiarazioni ed immagini diffuse dei giornali purtroppo ci parlano della semplicità dell'esplicita, scusate, volontà di respingere chiunque sia in fuga, criminalizzando non solo la figura dei migranti, ma, novità padovana, anche chi li accoglie. E questo, insomma, era l'articolo che conclude proprio con questa osservazione che non si può che condividere, insomma, che qui a Padova, come sempre, i comuni sotto guida leghista sono sempre all'avanguardia su queste cose. Non si va a criminalizzare solo, come è già stato fatto in altre città, la figura di chi richiede asilo, quindi queste persone che vengono insomma, in questi territori, in queste città, per trovare un'ospitalità, ma in questo caso verrebbe anche criminalizzato chi poi li accoglie, dopo il caso di quella signora anziana qua in provincia di Padova che ha messo a disposizione una casa privata per poter accogliere questi profughi. Insomma, un gesto che, vabbè, si può dire di cuore, chiaramente è solo una rarità in un oceano di visto che poi la società è ben diversa e si comporta ben diversamente nei confronti di queste persone. Andiamo a leggere un'altra notizia, sempre che riguarda diciamo così i provvedimenti che questa giunta sta prendendo, oltre a quello di criminalizzare, come abbiamo visto, chi dà ospitalità ai profughi. Andiamo a parlare di degrado ancora una volta. Questa parola ormai l'avevamo lasciata alla primavera scorsa, quando c'era stata la grande campagna di Bitonci contro il degrado, non se ne sentiva più parlare. Ecco che con l'arrivo forse dell'estate, non si capisce bene, rispunta fuori questa parola e questa lotta al degrado, o degradofobia, come era stata soprannominata. E infatti stiamo parlando dell'installazione che vorrebbe fare il comune di questo cancello a fisarmonica attorno alle scale della Gran Guardia in Piazza dei Signori, per impedire alle persone di sedersi dalle 6 di pomeriggio in poi. Bar aperti fino alle 2, ma nessuno si potrà più sedere sui gradini della loggia della Gran Guardia in Piazza dei Signori. L'assessore all'edilizia monumentale infatti ha annunciato l'intenzione di installare una grande cancellata a tendina per proteggere gli scalini della loggia. La cancellata resterebbe aperta di giorno in contemporanea con l'apertura della loggia e verrebbe poi chiusa la sera, un provvedimento anti-bivacchi che però è vincolato al parere della soprintendenza, che deve valutarne l'impatto architettonico nella piazza. Insomma, solo un annuncio, toccherà alla soprintendenza a valutare il progetto e la risposta non arriverà prima di alcuni mesi. Per adesso, dunque, i padovani potranno continuare a sedersi sui comodi gradini in Piazza dei Signori come fanno da secoli. Ecco, questa insomma è stata l'idea di questa giunta per impedire i bivacchi e il degrado su Piazza dei Signori, che ormai è rimasto l'unico posto di socialità dove delle persone che girano in centro alla sera si possono sedere e fare due chiacchiere e scambiarsi appunto due parole in tranquillità. Ecco che verrà cancellato anche questa possibilità dal centro cittadino, che ormai l'abbiamo visto da tempo, insomma, è all'interno di questo processo, che lo vuole esclusivamente come una bella vetrina, un centro commerciale all'aria aperta, dove tu entri per comprare e farti le tue spese, insomma, quindi per pagare fondamentalmente, poi ci esci per andarte, non ti puoi fermare, non puoi fare socialità, non puoi appunto vivere quei posti. E qui appunto è esclusivamente un problema di soprintendenza, per vedere appunto, insomma, quello che fa pensare che l'installazione di questa cancellata a tendina è semplicemente un problema estetico rispetto a quello che è il contesto in cui verrebbe inserita. Infatti la soprintendenza è l'organo che è stato contattato per dare l'ultimatum se fare o non fare questa cosa, insomma. Bene,
ricordiamo che in Piazza dei Signori, proprio davanti alle scalinate ci sono tutta quella serie di tavolini che fanno riferimento ai ristoranti a prezzi decisamente poco accessibili per i proletari o comunque per la gente che magari, come dice Bitonci, bivacca sulle scalinate, queste scalinate appunto che stanno davanti a il plateatico, potremmo dire, di tutta una serie di ristorantini, come dire, un po' di tendenza, di quelli che accumulano solo alta borghesia che non apprezza evidentemente la visione di giovani o quant'altro, insomma, che siedono a bere o a scherzare o a ridere o a cantare o a suonare sulle scale della Grand Guardia. Vedremo un attimo che piega prenderà questa intenzione di Bitonci, vedremo se la sovrintendenza, come si diceva, concederà questo questo permesso. Fatto sta che ieri, guardando un po' i telegiornali locali, ho visto delle interviste, insomma, persone anche anziane che ricordavano appunto i tempi in cui Piazza dei Signori, tipo negli anni 70 e poco dopo, insomma, era frequentatissima, aggremita di gente che si sedeva sulle scale, si sedeva addirittura per terra in Piazza dei Signori, suonando, ballando, divertendosi. E questo, a dire dei più intervistati, insomma, non aveva mai avuto sfocio o comunque provocato problemi né di ordine pubblico né di altro genere. Comunque, andando un attimo a ritornare sulla questione dei profughi, siamo andati a pescare una notizia un po' tanto curiosa, diciamo così. Qui il sito è Vox Veneto, e questo Vox Veneto, che è la prima volta che lo frequento, è stato postato su Facebook, è arrivata questa notizia che a Padova un ex leghista offre rifugio ai profughi. Andiamo a vedere di cosa si tratta, e qui ci scrivono che Vittorio Aliprandi, ex deputato della Lega Nord e fino allo scorso anno capogruppo della lista di centrodestra per Padova con Marco Marin, sembra abbia deciso di mettere temporaneamente a disposizione dei profughi il casolare di cui è proprietario a Bagnoli di Sopra. Ecco, questa curiosa notizia, andiamo a leggere. Il condizionale è d'obbligo, poiché riporta i mattini di Padova, fino ad ora c'è stato solo un colloquio preliminare in prefettura, nel quale è stata presa in esame la possibilità. Nel casolare, che si trova in via Vittorio Emanuele, in una zona isolata, ci sono 16 posti, ma sono ancora da valutare le condizioni dello stabile e se esse siano adeguate ad ospitare così tante persone, perché ha dichiarato proprio al Mattino di Padova: non dovrei accogliere i profughi nel mio agriturismo, in fondo sono delle vittime anche loro e io potrei offrirmi un posto tranquillo dove stare, però mi limiterei ad affittare gli spazi e a lasciare alla cooperativa la gestione. Guarda caso, si riparla rispetto alla questione dei profughi sempre di queste cooperative, insomma, che ricordiamo bene cosa è lo scandalo che è uscito appunto qualche mese fa, insomma, di Roma Mafia Capitale, nella quale appunto tutta una serie di cooperative che gravitano intorno, insomma, alla Lega Coop fondamentalmente, perciò riconducibili in qualche misura alla gestione, visto che era il dirigente principale di Lega Coop al ministro attuale del lavoro Poletti. Ecco, questo scandalo aveva messo in luce, insomma, che queste cooperative alle quali appunto si vuole appoggiare la Liprandi era un gran magna magna di intrallazzi, di fondi che sparivano, di tangenti e quant'altro, e c'era un sistema giustamente mafioso che addirittura indirizzava il flusso migratorio in base alle esigenze di queste cooperative, che ovviamente si intascavano i malloppi stanziati, i fondi anche europei stanziati per l'accoglienza di questi profughi, dava loro le briciole, ed infatti in molte case di accoglienza, insomma, tempo fa sono scoppiati tumulti per le condizioni invivibili nelle quali venivano costretti questi rifugiati, che dopo essere scappati dalle guerre, dalla fame, dalla miseria, insomma, si vedevano accolti in strutture fatiscenti, senza assistenza e ridotti al minimo vitale. Insomma, ecco, questo scandalo qui è uscito tempo fa, adesso leggiamo appunto che questo Aliprandi è famoso per un episodio di Facebook, che aveva postato qualche anno fa delle frasi allucinanti naziste, che voleva praticamente, che indicava che il posto per i sinti, i rom e gli immigrati, insomma, erano i forni, e adesso non ricordo bene le frasi, pesantissime, ed è stato addirittura condannato, insomma, per queste per questa apologia, insomma, razzista. Vabbè, al di là di questo, finisco l'articolo. In realtà la decisione di cui il sindaco di Bagnoli non è stato entusiasta è abbastanza curiosa, se si pensa che l'ex deputato si beccò una condanna confermata, appunto, come dicevo prima, l'anno scorso per propaganda di idee fondate sull'odio razziale e istigazione a commettere atti razzisti per aver pubblicato su Facebook alcune frasi contro i rom. Aliprandi è stato anche vittima 4 anni fa di un agguato da parte di 2 no global che lo hanno aggredito con spranghe e catene in pieno centro storico a Padova. Ecco, ricordando appunto quell'episodio lì nel quale questo personaggio leghista, lego nazista potremmo dire, perché chi posta insomma frasi che inneggiano, diciamo, al nazismo, ai campi di concentramento, ai forni crematori, non può essere definito diversamente, e diciamo così, insomma, si è anche forse meritato un attimo di, come dire, ecco, di insegnamento antirazzista, chiamiamolo così. Comunque, al di là di questo, insomma, ritroviamo questa notizia, e appunto la cosa è sicuramente riconducibile a un business più che a un gesto umanitario. E con questo vi lasciamo un pezzo musicale, ci risentiamo a breve.
Bene, capitano, sono lieto di vedervi sorridere di nuovo. Questo ci porta ai bei tempi quando vivevamo da pirati per bene, saccheggiando e massacrando. Capitano, perché non riprendiamo il mare?
Ecco perché dovremmo mollarvi ormeggi. Quest'isola ha cessato di essere un posto rispettabile.
Giusto,
ciurma di balordi all'arrembaggio, in mezzo al peggio, sta roba non si vende perché non ha prezzo, vi disprezzo ed interite, sulla cute ho 1000 note per la voce contro le cazzate che mi dite, senza fede avanzo i colpi del rullante nelle cuffie, ogni terrime sputo merda sull'impero con il contagocce, troppe sconfitte, mani trafitte senza segni, occhi rossi e denti marci, quindi è meglio stare attenti dagli squarci del mattino, a quando cala il sole, tutte 24 le ore se mi reggono le arterie, il tuo eroe non mette ancora il cuore in pace, allarme rosso per le strade dove alzo i volti, tensione e non durate, mezza sega delle classi dirigenti, non ci freghi, teniamo gli occhi bassi per vedere quando cedi, come vedo il calcare sopra i testi scritti per andare contro stronzi coi colletti bianchi.
Benvenuti nella ciurma dove non c'è capitano, corsari tutti uguali tra quel bocca e Yoga e mano, pronti per l'assalto al mascello alla deriva, quello che avevo nominato anche musica rociva, non è mancanza di inventiva, c'ho un vocabolario immenso, è solo che lì dentro era rinchiuso il mio buonsenso, ardente come assenzio che trangugio dal bicchiere, lacerante come l'archibugio del suddetto bucaniero, lo faccio per mestiere ma per vocazione, come scopo c'è l'esproprio dei beni del padrone, la ridistribuzione dei tesori ai nullatenenti, permettendo l'immediata corsa agli armamenti, attenti a non vederci dello spirito guerra fondaio, siamo solo ceppi scoppiettanti in questo focolaio, un altro guaio all'orizzonte, come Caronte sullo Stige, mi traghetto verso le catombe.
Istigate l'incuore, senti l'odio al cardiopalma, vi spedisco sottoterra coi compagni di merenda e di battaglia, una scimitarra in mezzo ai denti, ficco sabbia dentro gli ingranaggi dei potenti, 1000 secondi del tic-tac dell'orologio, ritmo monotono ogni giorno è pessimo, e se vi sparate non vi biasimo, in delirio alcolico rulliscio, spugne e gamba di legno, quando bottino un sogno il colpo è andato a segno.
Parole come bisturi, la prova per i posteri, gli eserciti di cerberi, conseguito di barbari, caparbi, rifiutan vite da nababbi, istigandoti a delinquere e a compiere altri danni. Scansoi affanni come palle di cannone, scimitarra sfoderata pronta per l'esecuzione. Dei servi nel plotone, degli UPC Ferrari all'avventura tra i quartieri come per i sette mari.
All'attacco in rotta contro il regno del consumo, picchio duro con la flotta, tu lasci a casa l'humor. Siego le mie orme fuori dal gregge come sempre, otto battute da tenere a mente per la merda che uno spinge. Non si finge, è tutto dentro agli occhi, da tacchi a spillo delle spille ai cocktail dei fighetti. I nostri soldi per gli stronzi, come premi e come pegno, bagno le mie rime in versi tossici al 100%.
Assicurate l'albero maestro Mastri.
De façon d'en chier, en silence de préférence, tenu à distance des richesses, avec insistance, chômage et taxe par intermittence, sujet à l'angoisse.
Allora, 9:46 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa e passiamo a leggere qualche notizia nazionale dopo avervi dato insomma qualche carrellata di notizie locali, come al solito. Molto spesso abbastanza poco rilevanti, però insomma ricordiamo, ecco, una cosa invece: questo venerdì in piazza ci sarà la manifestazione leghista, razzista e fascista promossa dalle istituzioni di questa città, una fiaccolata fondamentalmente attorno al centro storico per dare contro non solo a chi richiede asilo, quindi a chi arriva in queste città, in questi territori, ma per colpire anche chi di propria spontanea volontà dà appunto l'accoglienza a queste persone. Ecco, quindi in piazza questo venerdì pomeriggio rilanciamo l'attenzione insomma a tutti e a tutte quante su questa data, questo venerdì pomeriggio. Allora passiamo invece a leggere, come dicevamo, qualche notizia a livello nazionale e rimaniamo sempre in salsa leghista, proprio perché ieri a Lecce è stato contestato Salvini ancora una volta e oggi, domenica è stato contestato Salvini a Lecce e lunedì scorso anche a Foggia. Allora andiamo a leggere questo articolo Infoout che risale proprio a lunedì scorso. Salvini continua ad essere contestato da nord a sud. Se ieri, quindi domenica, è stata la volta di Lecce, lunedì a Foggia un centinaio di persone hanno atteso il leader leghista all'ingresso dell'hotel Cicolella per andare ancora una volta a ribadire che la sua presenza non è gradita. Come a Lecce, oggi Salvini aveva infatti in programma un incontro elettorale con qualche candidato nostrano della lista Noi con Salvini. Come spesso accade, da un po' di tempo a questa parte, ormai il leader leghista non può recarsi da nessuna parte senza un ingente schieramento di forza dell'ordine a protezione per via delle numerose contestazioni che riceve. Così, una volta entrato nell'hotel, la polizia si è schierata in assetto antisommossa per mantenere a distanza le persone che si sono radunate sul luogo per contestare l'ennesimo comizio teatrino leghista. Dopo il lancio di ortaggi e uova verso l'hotel, la polizia ha effettuato una carica per allontanare ulteriormente i manifestanti dall'ingresso. Nonostante ciò, il presidio di contestazione ha costretto Matteo Salvini ad una precipitosa fuga da un'uscita secondaria posta su una traversa laterale con i successivi sfoghi di frustrazione che il leader del Carroccio ora indirizza, come ultimamente non perde occasione di fare, contro Alfano, appellandosi alla libertà d'espressione e al diritto di svolgere comizi. Un colpo al cerchio e uno alla botte, da una parte per rincarare la dose e non perdere occasione di attaccare l'esponente del nuovo centrodestra, dall'altra vittimizzandosi nel nome delle supposte libertà a cui fa riferimento, malcelando un fastidio sempre più forte verso le numerose contestazioni che trova in ogni dove. Reduce della contestazione di Foggia a Lecce, infatti Salvini sembra essere sempre più in difficoltà a mantenere saldi i suoi nervi. Ce lo dicono chiaramente le sue frasi sprezzanti e ricche di astio dopo ogni contestazione. Ieri infatti in circa 200 persone l'hanno ulteriormente contestato con fischi e uova quando era arrivato per sostenere Adriana Poli Bortone nella corsa verso la presidenza della Regione Puglia. Le immagini che ci mostrano i media mainstream ci rimandano inoltre una sala dove Salvini svolgeva il suo comizio praticamente semi vuota, tra scarsa partecipazione e uscite dal retro. Quello che raccoglie Salvini al sud sembra essere niente di positivo per il Carroccio. Ecco, insomma, questa era un po' la notizia. Invece da Twitter leggevamo prima che poi Salvini è stato anche a Roma, adesso vediamo, vabbè, adesso non riesco a trovare la notizia specifica, però Salvini dopo la Puglia si è recato anche a Roma proprio in questi giorni, dove c'era la piazza, il palazzetto dove parlava, gremito di militanti di Casa Pound con tanto di Iannone, il capo supremo, in prima fila per acclamarlo e probabilmente anche per fargli del servizio d'ordine per evitare delle contestazioni.
Sì, volevo dire una cosa e volevo ricordare appunto che la presenza di Casa Pound rispetto alle apparizioni di Salvini sono sempre più frequenti, e appunto sia a Lecce che a Foggia che appunto, come diceva prima, a Roma, in quel teatro dove appunto la maggioranza dei partecipanti faceva riferimento a Casa Pound, che questa presenza diventa sempre più frequente, sempre più visibile, anche con l'ostentare insomma di teste rasate, di simboli neofascisti e quant'altro. E ricordiamo appunto che Casa Pound nel corso degli anni insomma ha visto coinvolti molti dei loro militanti in azioni squadriste e addirittura anche in omicidi di immigrati. Ricordiamo il caso a Firenze di Casseri, tale militante di Casa Pound, che dopo aver fatto una strage nella piazza del mercato a Firenze, ammazzando tre immigrati, ecco, poi c'era stato un conflitto a fuoco, alla fine il tipo si era suicidato. Perciò i personaggi di Casa Pound appunto sono di questa risma, sono appunto degli assassini, insomma degli assassini di immigrati. Perciò la presenza di questi squadristi al fianco dei leghisti insomma ci indica che il nazileghismo, potremmo definire così, è dilagante ed è strisciante. Adesso potremmo spostarci un attimo a Roma, da contropiano andiamo a vedere cos'è accaduto ieri a Roma, appunto quando c'è stato uno sgombero di un insediamento di immigrati al Tiburtino. Da contropiano prendiamo la notizia. Questa mattina in Viale delle Messidoro a Ponte Mammolo è stato sgomberato un insediamento di migranti, molti sono eritrei, per la maggior parte richiedenti asilo e rifugiati. Il campo esiste da oltre 10 anni, nessuna possibilità di mediazione o di dialogo, solo manganelli e ruspe a distruggere le case di chi qua vive da anni, anche se in condizioni durissime. Secondo l'ANSA, una vigilessa è rimasta ferita e un nordafricano è stato fermato perché ha opposto resistenza. La vigilessa del quarto gruppo Tiburtino ha riportato un taglio profondo ad una gamba a causa di un coccio di bottiglia che è stata ed è stata portata all'ospedale Pertini per i punti di sutura. Ma intanto la legalità è stata restaurata, il campo era divenuto noto per l'imprevista visita di Papa Bergoglio in febbraio. Gli immigrati adesso si sono accampati davanti al loro centro demolito dalle ruspe, anche perché molti non saprebbero effettivamente dove andare. Ecco, perciò rispetto a questa aggressione, insomma l'ennesima aggressione con le ruspe e di manganelli nei confronti di chi giunge in Italia, appunto qui parliamo di Eritrei, perciò di quel continente subsahariano che è oggetto insomma di fame, miseria e guerre, ecco che questi rifugiati, addirittura anche rifugiati politici, sono stati sgomberati con la violenza, con le ruspe, con i manganelli, e quando invece bisognerebbe offrire loro appunto accoglienza ed assistenza, non solo gli si marcia contro come avverrà qui a Padova venerdì, ma addirittura insomma si usa la forza più brutta per distruggere quel poco di abitativo che avevano costruito insomma in questo campo. Rispetto a questo c'è anche postato un commento appunto su quanto avvenuto. Pubblichiamo un comunicato sempre da Contropiano del nodo territoriale Tiburtina. Questa mattina si è consumato l'ennesimo sgombero infame targato Giunta Marino e Partito Democratico, parte organica di quella lotta ai poveri a cui ogni giorno siamo costretti ad assistere attraverso sfratti, attacco agli spazi sociali e militarizzazione dei territori. In questo caso si è trattato della baraccopoli di Ponte Mammolo, che da più di 10 anni ospita centinaia di migranti, di cui maggior parte rifugiati, abbandonati dalle istituzioni e privati dei diritti basilari, senza preavviso, se un breve passaggio cosmetico della danese comune si è presentato con ruspe blindati e ha iniziato a demolire l'insediamento buttando gli averi degli abitanti in mezzo alla strada, quando non seppellendo i loro documenti ed effetti personali sotto le macerie. Durante il tentativo di resistenza a questo sgombero infame ci sono state delle cariche da parte della celere e un abitante è stato arrestato. Come se ciò non bastasse, è stato chiaro fin da subito che nel municipio avevano predisposto un piano per il trasferimento dei migranti, riallocati alla belle meglio in centri di accoglienza già dichiarati in precedenza non idonei e stracolmi, mentre alcune decine di persone sono stati trasferiti al centro Baobab a San Lorenzo. Centinaia di persone sono rimaste all'addiaccio sotto il sole senza nemmeno essere informate di dove sarebbero state trasferite. Si tratta quindi dell'ennesimo atto di prevaricazione sulla pelle dei migranti, delle migranti, per andare ad ingrassare le tasche di cooperative e altri enti interessati a gestire l'emergenza migranti e quella abitativa. Gli stessi che brindavano agli sbarchi nel Mediterraneo o emanazione di quella mafia capitale che andava a fare le cene eleganti con i quadri del Partito Democratico. Inoltre questo sgombero rischia di produrre una vera e propria bomba ecologica per i quartieri Tiburtino. Nonostante i silenzi assordanti e le bugie delle istituzioni accorse sul campo, operatori attivi nell'insediamento hanno confermato la presenza di amianto nelle case, sostanza mortale che stamattina è stata trattata dalle ruspe senza le minime precauzioni di sicurezza per lo smaltimento e senza alcun avviso alla popolazione. Per tutti questi motivi invitiamo tutti le sgomberati e sgomberate di Ponte Mammolo, i solidali e gli abitanti del quartiere a partecipare all'assemblea cittadina per oggi convocata nel parcheggio della metropolitana di fronte all'insediamento sgomberato alle ore 18:30 per riportare i fatti a decidere come supportare e portare avanti la lotta dei migranti cacciati da quel territorio. Ecco, poi qui c'è tutta una raffica di foto impressionanti, insomma, dove si vedono i blindati della celere, dei carabinieri, appunto, agire questo sgombero e le ruspe, insomma, che distruggono e devastano quel poco che questi migranti erano riusciti a costruirsi come alloggi, ovviamente di fortuna. E questo articolo appunto ci ricorda che il business appunto intorno a questi migranti è molto forte, e addirittura in questo caso sì, non vengono neanche diciamo garantiti loro un alloggio, comunque una sistemazione alternativa. Infatti questi alla fine, senza sapere dove andare, sono rimasti sul selciato a guardare le loro povere abitazioni, insomma, devastate e saccheggiate dalle ruspe. Ecco, rispetto a questo ovviamente poi ci si chiede come mai la microcriminalità aumenta e come mai, insomma, questi migranti si trovino in condizioni sì, disumane, senza la dovuta accoglienza. E questo appunto, come ci spiegava il documento dei compagni romani, insomma, è riconducibile al fatto che intorno a loro c'è una speculazione, sono degli interessi rispetto ai quali, insomma, i campi autogestiti non devono avere ragione d'essere. Lasciamo un stacco musicale e ci risentiamo a breve.
Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα τραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρε τη ηλίκια. Σε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδε μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πω έχω αλλεργία σε κάθε είδου γλύκα. Το μόνο που του μοιάζει κομμάτι αυτή τη βίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένα παίζει από ένα ρόλο. Δε με ενοχλεί, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτή θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνου που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μα γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνου που κινούνται σαν σκιέ μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Ακού, οι αλήτες μου βρισκόνται ναι παντού. Από το Κανετού μέχρι και στα live των Κου. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπής. Και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Πιντα Σκύλ. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το νέο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το νέο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Opa. Να τα πως θα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα πικρόχολα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μάγκα πως. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Παίρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπίρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγκες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χίδια μου σε γράφω εγώ, δεν γλύφω κόλους. Όπως κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα, είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκατσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χώνουν ρήμες για πλάκα χωρίς αντάλλαγμα. Τα καλύτερα B-boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης κι αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου. Κρατάω αποστάσεις από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός το λέω τρόπος μου.
κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για λίγες γράφει η δική μου φαίνα.
Allora, 10 e 4 minuti, rieccoci in diretta con la rassegna stampa di giovedì 12 maggio. Torniamo con qualche notizia che riguarda il nazionale e andiamo a Napoli. Prendiamo questo articolo al contropiano. E Napoli, esplode la protesta operaia. Oggi, articolo risalente a lunedì, quindi ieri, sono scesi in piazza i lavoratori degli impiegati Alenia di Pomigliano, Nola e Capodichino per protestare contro la cessione dello stabilimento di Capodichino all'Atitec, scusate, di Gianni Lettieri. Da stamattina sono in corso dei picchetti davanti agli ingressi delle grandi fabbriche del polo aeronautico di Pomigliano, di Nola. La FIOM parla di elevata partecipazione dei lavoratori di Capodichino allo sciopero, mentre la UIL parla di scarsa adesione. I picchetti sono in pieno svolgimento e gli stabilimenti di Pomigliano e Nola sono bloccati. Aria tesa anche tra i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Carinaro, che oggi hanno effettuato un blocco stradale alla vigilia del primo confronto istituzionale sul piano industriale al Ministero dello Sviluppo dopo 3 tavoli di consultazioni. Domani la vertenza sarà affidata ad una analisi tecnica che tenga conto delle nuove dichiarazioni dal management statunitense, che ha dichiarato di voler rafforzare la capacità produttiva delle unità italiane con un incremento che dovrebbe attestarsi intorno al 60% dei volumi. Restano intanto arrampicati sulla gru del cantiere davanti al Maschio Angioino, che dovrebbe essere inaugurato sabato prossimo da Renzi, i 2 operai della FCA di Pomigliano licenziati. Sotto la gru si sono concentrati un gruppo di manifestanti solidali con i 2 operai licenziati, in gran parte aderenti al comitato di lotta Cassa Integrati e licenziati Fiat di Pomigliano. I 2 operai licenziati hanno annunciato di aver avviato uno sciopero della fame e che non scenderanno fino a quando non avranno garanzie sul proprio futuro occupazionale. I 2 operai vennero licenziati perché dopo il suicidio di un'operaia, Maria Baratta, il giorno dei suoi funerali esposero dei manichini impiccati con il nome di Marchionne. La nostra causa sarà avviata il prossimo 21 maggio, concludono, ma se da un lato Marchionne dice di voler reintegrare tutti, i fatti invece ci fanno capire che caccerà via tutti coloro che non servono più. E andiamo a leggere sempre sull'argomento, preso dal sito dei Clash City Workers, e le sentinelle del padrone, uno scorcio di verità al picchetto dei lavoratori della Alenia. A volte è difficile vedere come stanno le cose, ma altre volte no. Dopo tanta retorica sulla coesione nazionale, dopo le menzogne dei sacrifici condivisi e della beneficenza dei padroni che creerebbero posti di lavoro per puro filantropismo, basta guardare a quello che succede quando i lavoratori decidono di lottare per vedere come funzionano davvero i rapporti di forza nella società. Oggi i lavoratori della Alenia di Nola hanno indetto, sempre a lunedì, hanno indetto uno sciopero per protestare contro il piano di organizzazione industriale gestito dal governo Renzi e di Mario Moretti. La ristrutturazione prevede infatti la creazione di NewCo, la cessione di interi rami d'azienda, di cui beneficerebbe, per quanto riguarda lo stabilimento di Capodichino, la Atitec di Lettieri, accorpamenti, depotenziamento degli impianti e un generale ridimensionamento di tutto il sito di Napoli, comprese le molte aziende dell'indotto. Pare inoltre che la nuova gestione dell'azienda stia pensando di chiudere anche la sede napoletana di Telespazio. La preannuncia dunque una crisi occupazionale che riguarderà la maggior parte delle persone che lavorano dentro o intorno a questo gigante del capitalismo nazionale. Oggi gli operai in sciopero della Alenia cercavano di spiegare proprio questo ai colleghi che entravano in fabbrica, che nessuno poteva davvero sentirsi esente da un piano di ristrutturazione che prevede di massimizzare i profitti per gli amministratori e per gli azionisti a scapito dei lavoratori. Il messaggio è arrivato dal momento che molti indecisi si sono voltati per unirsi allo sciopero. Solo pochi hanno deciso di entrare a lavorare. Già alle 5 di mattina Digos, Polizia e Carabinieri si sono fatti vedere insieme a un dirigente dell'azienda per scoraggiare e provocare i lavoratori fuori dalla fabbrica. Con un atteggiamento tra il paternalista e il provocatorio hanno tentato di impedire ai lavoratori di fermare le macchine all'ingresso per volantinare, con la scusa che lo sciopero si sarebbe trasformato in un blocco stradale. Cercavano inoltre di convincere gli indecisi a entrare invitandoli a non fermarsi e a non ascoltare i colleghi che in questi casi sono tenuti a informare chi prova a entrare. Le forze di pubblica sicurezza, insomma, si comportavano come una vera e propria vigilanza privata al soldo di Moretti e degli azionisti dell'azienda, che premono per chiudere con le mobilitazioni per cominciare finalmente il loro profittevole piano di ristrutturazione. Ovviamente sulla pelle di chi per anni ha dato le proprie braccia e i propri cervelli a un'azienda che adesso vorrebbe farne l'uso che ritiene più opportuno, fregandosene di mettere in mezzo alla strada intere famiglie. Oggi abbiamo avuto una lezione che ci dice in modo semplice ed efficace come stanno le cose. Abbiamo visto i lavoratori determinati e capaci di convincere tutti delle loro ragioni, attenti alle provocazioni, consapevoli di quelle che sono le conseguenze delle politiche del governo e delle dirigenze dell'azienda, e dunque convinti di andare avanti e di fare tutto il necessario. Dall'altro lato c'è un padronato che si sente tronfio del suo ruolo e della protezione che gli dà la politica del governo, che utilizza le armi più subdole che ha a disposizione per non perdere nemmeno un centesimo dei suoi guadagni di rapina. In mezzo c'erano i cani da guardia dei padroni, la pubblica sicurezza che si comportava come se fosse di proprietà della Lenia per assolvere il compito che la guerra di classe le ha assegnato. Continuiamo a sostenere la lotta dei lavoratori di Alenia, perché se toccano uno, toccano tutti.
È vero, nella vita si hanno quattro punti fermi: primo, chi sono gli amici; secondo, chi sono i vermi; terzo, la memoria, il ricordo di chi è caduto; quarto, un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile. Dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri, militanti sempre pronti, e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto. Verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente contorno, aspetta il conto. Ci siamo sempre stati, non c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene, fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after, e così sia. Sei solamente un uomo di merda, e che è granchina e l'urderia. Fai il lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca, perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda. Se adesso ridi, se adesso ridi.
After, 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 after. marzo, domenica sera.
Siamo di nuovo in diretta quando si sono fatte le 10:15 e proseguiamo nella rassegna stampa a carattere nazionale. Ci spostiamo a Milano dalla Repubblica.it per continuare a parlare appunto di vertenze, di lavoro, di scioperi e di mobilitazioni. Milano, sciopero improvviso dei dipendenti McDonald's. Dobbiamo pagare noi per Expo? La protesta per il contratto nel fast food di San Babila con i lavoratori che lasciano il bancone e la cucina per scendere in strada. Un blitz studiato da giorni, messo in atto all'ora di pranzo. E non finisce qui. Uno sciopero preparato e studiato da giorni, tenendo all'oscuro però la società, cioè la McDonald's. Oggi, all'ora di pranzo, i lavoratori del fast food Piazza San Babila se ne sono andati per 60 minuti. Uno dietro l'altro, all'improvviso, uscendo tra gli applausi dei propri colleghi, con la musica di Bella Ciao di sottofondo. Beh, questo quadro qui mi stimola, cioè questi praticamente hanno fatto uno sciopero selvaggio che veniva definito a gatto selvaggio un tempo, e se ne sono usciti, insomma, seguiti dagli applausi e dall'intonazione di Bella Ciao di sottofondo. Ebbene, uno scenario, insomma, imprevisto ed imprevedibile, che sicuramente speriamo abbia efficacia su questa catena multinazionale che sfrutta e sottopaga, diciamo, i lavoratori. E continuiamo l'articolo, appunto. Alle casse a lavorare ne è rimasto solo uno, è la compagna del direttore. La giustificavano i colleghi. Il motivo: da 24 mesi i lavoratori del turismo aspettano il rinnovo del proprio contratto e adesso siamo i clienti per aspettare il Mac Menu, hanno spiegato alle persone in fila. Perciò da dipendenti si sono messi in fila per prendersi l'hamburger. È una protesta abbastanza curiosa e originale. La federazione dei pubblici esercizi, alla quale aderiscono, oltre al colosso della ristorazione, anche marchi come Autogrill, Chef, Express e Sarni, continua a mantenere una chiusura totale nei confronti delle richieste delle organizzazioni sindacali, spiega Giorgio Ortolani della Filcams CGL. Dobbiamo pagarlo noi con le nostre buste paga, al palo il prezzo dell'Expo, si interrogano appunto i delegati sindacali. Nelle prossime settimane avverrà lo stesso ad altri esercizi della città e in provincia, visto che lo sciopero è articolato in 8 ore, come darne seguito verrà deciso dalle singole rappresentanze sindacali. Lo stipendio medio di un addetto alla ristorazione McDonald's è di 1.100 euro al mese, il contratto del turismo del resto è uno dei più leggeri in circolazione. Il problema è soprattutto un altro, però: la maggior parte dei ragazzi sono contrattualizzati da 18 a 20 ore, da 550 euro al mese, mentre le 40 ore sono un retaggio di almeno 10 anni. Abbiamo anche contratti da 8 ore settimanali, da 200 euro al mese, racconta la delegata Isa Tonoli. Il precariato è nella vita, non solo nel contratto. Ecco, questo è quanto ci riporta la Repubblica su questa appunto vertenza che coinvolge in questo caso la multinazionale McDonald's, e che ha visto appunto questa novità di questi scioperi improvvisati, potremmo definirli scioperi selvaggi, che magari incidono, speriamo, rispetto all'avvertenza, comunque al rinnovo del contratto e alla regolarizzazione appunto dello sfruttamento che viene messo in atto con questi contratti precari. E speriamo, insomma, che questa vertenza che ha visto spontaneamente, diciamo, scendere in strada questi operai abbia seguito, insomma, abbia una conclusione positiva.
E ciao a tutti. Si è concluso ieri sera l'incontro in prefettura tra Sicobas e le parti di SDA e Poste Italiane riguardo la vertenza in corso SDA, che ha visto nelle ultime settimane una grossa mobilitazione a partire dallo sciopero per il mancato preavviso e accordo su il rinnovo dell'appalto delle cooperative del magazzino SDA, e quindi la messa a rischio del posto di lavoro di 500, dei 500 lavoratori che ci lavorano, e che a partire dallo sciopero e poi dalla serrata aziendale del magazzino ha mobilitato a livello nazionale tutti i magazzini SDA e non solo. E l'incontro in prefettura si è rivelato un nulla di fatto. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nel corso della giornata di oggi, però comunque si preannunciano mobilitazioni a livello nazionale, e quindi si richiama un sostegno della lotta da parte di tutti, di tutte le realtà per cui è possibile.
Yeah.
Eccoci in diretta, 10:26 minuti. Ritorniamo a interrompere un attimo la rassegna stampa per annunciarvi la diretta che faremo a breve con questa compagnia di Roma, in quanto oggi alle 12 si terrà questa iniziativa in ricordo di Giorgiana Amasi, fiori e bandiere rosse per Giorgiana Amasi, oggi alle 12 a Ponte Garibaldi a Roma. Ci sarà appunto questa iniziativa che ricorderà la morte a causa del piombo della polizia di Stato che è arrivata a questa ragazza, tra l'altro questa compagna, tra l'altro molto giovane, di 19 anni, che appunto è stata freddata il 12 maggio del 1977 durante una manifestazione a Roma. 12 maggio del 77, infatti, il Partito Radicale indice un sit-in per celebrare il terzo anniversario del referendum sul divorzio, una grande vittoria civile. Altri diritti già premono per essere conquistati o difesi. A Roma è ancora in vigore all'epoca il divieto di manifestare, deciso dopo il 21 aprile, giorno della morte di un agente di polizia durante uno scontro di piazza. Il movimento e i gruppi della nuova sinistra hanno aderito all'iniziativa dei radicali, vogliono far sentire la propria voce contro quello che ritengono un inaccettabile restringimento degli spazi di agibilità politica. Il 77 è l'anno della grande rivolta, dell'esplosione di un movimento che sorge dalla crisi dei gruppi extraparlamentari e si sviluppa sul rifiuto della mediazione e delle forme dell'agire politico della sinistra storica. Prende avvio dagli studenti universitari, ma vi partecipano disoccupati, precari, lavoratori dei servizi indiani metropolitani, femministe che pongono alla ribalta un nuovo modo di concepire la vita politica. Lo Stato risponde con la polizia, creando un'atmosfera che innalza velocemente il livello dello scontro. L'appuntamento per la festa radicale è a Piazza Navona. Francesco Cossiga, all'epoca ministro dell'interno, decide che il divieto deve essere rispettato, costi quel che costi. Schiera poliziotti e carabinieri in assetto di guerra, affiancati da agenti in borghese e delle squadre speciali, in alcuni casi mimetizzati da autonomi. Fin dal primo pomeriggio il clima è caldo, la polizia picchia e ferma manifestanti davanti al Senato, a Palazzo Madama. Anche fotografi e giornalisti, deputati, sono duramente malmenati. Presto si creano altri focolai di tensione, rapidi scontri si accendono qua e là, brevi cortei, fortunose barricate, rudimentali molotov, in risposta a candelotti, lacrimogeni e colpi di arma da fuoco. Alla Camera i parlamentari radicali protestano contro le aggressioni e le violenze della polizia, fra gli insulti di quasi tutte le forze politiche. Insomma, questo era un piccolo estratto della giornata di quel 12 aprile del 77 in ricordo di Giorgiana Amasi. E noi adesso quindi vi lasciamo a un piccolo stacco musicale e proviamo a collegarci con questa compagna di Roma che ci spiega un po' quello che sarà il presidio di oggi.
Oh, Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Ποιος είμαι απειλήσαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε πόδικο. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε πόδικο. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, keep me Sonic. So cheap and we're falling. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo pence.
E allora eccoci, 10:33 minuti, come dicevamo prima siamo in collegamento con una compagna di Roma che salutiamo e ringraziamo per questo contributo, ciao!
Ciao, grazie a voi!
Ecco, e allora abbiamo fatto questo collegamento proprio oggi, 12 maggio, perché si ricorda, cade infatti oggi, un anniversario che è quello dell'assassinio di questa giovane compagna che era all'epoca Giorgiana Masi. E niente, detto questo, noi abbiamo letto anche prima durante la rassegna qualche testo, qualche estratto, però insomma io ti chiederei già da subito se potevi un po' raccontarci un po' quella che è questa vicenda e quella che era appunto questa compagna, questa ragazza, sì, come Giorgiana Masi.
Sì, beh, era il 12 maggio del 1977, e era da un lato il terzo anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, dall'altra parte c'era il Partito Radicale che stava facendo una nuova campagna referendaria, e c'era però anche c'era il Movimento, c'erano i gruppi della Nuova Sinistra che volevano comunque scendere in piazza in questo 12 maggio, perché a Roma era in quel periodo in vigore il divieto di manifestare, che era stato deciso ad aprile, dopo che durante degli scontri di piazza c'era stata la morte di un agente di polizia. Quindi appunto la Nuova Sinistra, il Movimento, voleva far sentire la propria voce contro quello che era ritenuto insomma un divieto inaccettabile, un restringimento di spazi di agibilità politica. Ricordiamo che il 77 era stato un anno in cui c'era un forte movimento che era partito dagli studenti universitari, ma in cui poi partecipavano lavoratori, disoccupati, precari, femministe, insomma tanti settori. E quel giorno quindi appunto si decide in ogni caso di andare in piazza nonostante il divieto. I radicali avevano indetto questo appuntamento a Piazza Navona, ma il ministro dell'Interno, che allora era Francesco Cossiga, decide che il divieto deve essere rispettato a tutti i costi. Quindi vengono schierati poi durante quella giornata poliziotti e carabinieri, cioè veramente vengono schierati in assetto di guerra proprio, e ci sono numerosi agenti in borghese in tutto il centro storico di Roma, degli agenti delle squadre speciali che in alcuni casi poi erano anche diciamo travestiti da manifestanti. Questo poi fu inizialmente in tutti i modi negato dalla polizia, dal questore, dal ministro dell'Interno, ma insomma poi vennero fuori, ci furono testimonianze, c'è anche un filmato che insomma fa vedere chiaramente come la polizia in borghese e in divisa quel giorno aveva sparato, ed aveva sparato anche ad altezza Duomo. Cioè, gli scontri iniziano poi già dal primo pomeriggio in tutto il centro di Roma. Sono scontri duri, e tra l'altro in alcuni casi vengono anche malmenati dei giornalisti, dei deputati. Ci sono scontri per tutto il pomeriggio, fino a che poi a pochi minuti dalle 8 di sera c'è una nuova dura carica che fa fuggire i manifestanti. Giorgiana è una giovane, 19 anni, frequentava l'ultimo anno al liceo Pasteur, e Giorgiana si trova appunto in questa situazione, tenta di fuggire con il suo ragazzo, però viene colpita. Nel frattempo anche un'altra ragazza, un'altra giovane viene ferita a una gamba. Giorgiana cade in mezzo appunto al Lungotevere, in mezzo a questa pioggia di lacrimogeni, e lì viene portata poi insomma in ospedale, e arriva già morta in ospedale. Questi i fatti brevemente. Poi appunto, se non so se volete, io non c'è stato poi nessun, cioè non c'è stato nessun processo per l'omicidio di Giorgiana, non c'è stato nessun colpevole, diciamo, perché appunto sono ufficialmente rimasti ignoti i responsabili di questo omicidio. Da dove provenivano i colpi erano attestate le forze di polizia, ci sono appunto filmati e testimonianze di tutti che riportano e fanno vedere la polizia che spara nonostante appunto il fatto che inizialmente questore e il ministro dell'interno devono negare, poi alla fine Cossiga è costretto ad ammettere la presenza di squadre speciali, anche se poi negano che sia stata la polizia ad uccidere Giorgiano.
Sì, per quanto riguarda invece al presidio e manifestazione di oggi, abbiamo letto ore 12 a Ponte Garibaldi, giusto se non sbaglio?
Sì, appunto il Ponte Garibaldi è il luogo in cui Giorgiana è caduta. E ogni anno, ormai da insomma appunto dal 77, c'è o un presidio o comunque una manifestazione per ricordarla, soprattutto per memoria di Giorgiana, per portare un fiore a Giorgiana, ma anche perché poi queste storie vengano, non cadano nell'oblio e vengano ricordate soprattutto per i più giovani. Quest'anno non c'è un corteo, c'è soltanto il presidio lì a mezzogiorno e poi insomma diciamo che durante tutta la giornata si andranno poi a portare dei fiori e delle bandiere rosse, chiediamo noi oltre ai fiori, qui appunto dove c'è la lapide di Giorgiana, il ricordo di Giorgiana.
Bene, niente, se non hai niente da aggiungere o rilanciare, io ti ringrazierei insomma del contributo che ci hai dato.
Sì, no, anche perché appunto io devo adesso sto per andare lì appunto al presidio.
Ah, ecco, bene. E allora ti ringraziamo e insomma buon presidio, e se ci sono novità magari ci riaggiorniamo più tardi.
Grazie
mille. Ciao.
Ciao, ciao.
Your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Get anywhere.
Don't you ever stop love it off the start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop love it off the start. Get your car out of that gear. Call them up, a fire and eight. Came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary things. What do we got? Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went on to win 50 mil. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse.
Allora, 10.45, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa dopo il collegamento che abbiamo fatto con questa compagna di Roma. Lo ripetiamo, oggi infatti cade l'anniversario della commemorazione di Giorgiana Masi, questa giovane ragazza, compagna, che è stata assassinata dal piombo della Polizia di Stato proprio il 12 maggio del 77 durante una manifestazione indetta dai radicali a Roma, ma significativa in quanto appunto andava contro quello che era il volere del ministro degli interni di vietare qualsiasi tipo di corteo all'interno della città romana. Passiamo ora invece, visto che siamo verso la conclusione della rassegna, a leggere qualche notizia di carattere internazionale e vediamo questa prima notizia presa da InfoOut. Partita la terza Freedom Flottiglia ieri sera, domenica per l'esattezza, la partenza dal porto di Göteborg di Marianne. La nave svedese parte dalla Freedom Flottiglia terza, che tenterà di rompere il blocco navale sull'enclave palestinese. A bordo 5 membri dell'equipaggio e 8 attivisti a tratta, con un carico di attrezzature mediche e di pannelli solari. È salpata domenica sera dal porto svedese di Göteborg Marianne la nave che guiderà la terza Freedom Flottiglia diretta a Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco imposto a Israele 8 anni fa. Il peschereccio acquistato da Ship to Gaza Svezia e Ship to Gaza Norvegia percorrerà circa 5.000 miglia nautiche fermandosi man mano nei porti europei. Quelli finora resi noti sono Helsingborg, Malmo e Copenaghen prima di giungere nella striscia carica di attrezzature mediche e anche pannelli solari. Questi ultimi, dono di ETC e I, serviranno a dare alla popolazione la possibilità di produrre energia in autonomia e a provare a far ripartire la striscia di Gaza completamente distrutta dall'ultima operazione militare israeliana, margine protettivo che nell'estate del 2014 ha ucciso oltre 2.000 persone e annientato la maggior parte delle infrastrutture della piccola enclave palestinese. Il peschereccio svedese si unirà ad altre navi che insieme formeranno la Freedom Flottiglia terza e tenterà di sbarcare a Gaza con un'azione pacifica. A bordo, oltre all'equipaggio composto da 5 persone, ci saranno altri 8 attivisti a tratta. Fino al prossimo porto ospiterà tra gli altri Maria Svensson, portavoce del partito Feminist Initiative, Michael Carson, presidente di Ship to Gaza Svezia, Henry Asher, professore associato di pediatria, il regista Leonard Berger e Dror Feller, musicista e portavoce di Ship to Gaza. Tre personaggi che dovrebbero far parte della flottiglia, per ora è stato fatto solo il nome dell'ex presidente tunisino Moncef Marzouki, che ha annunciato la propria adesione all'iniziativa a conclusione dei lavori del Social Forum di Tunisi lo scorso marzo. Marzouki, che ha alle spalle un passato di attivista per i diritti umani, ha guidato la Tunisia dal 2011 al 2014 nel periodo di transizione che ha seguito le rivolte della primavera araba. Si tratta della terza flotta che tenta di rompere il blocco imposto da Israele a Gaza dopo la vittoria di Hamas alle elezioni palestinesi del 2007. Nel 2010 la prima Freedom Flottiglia fu fermata dalla marina israeliana mentre navigava in acque internazionali. I militari aprirono il fuoco sulla nave Mavi Marmara, uccidendo 9 attivisti, di cui 8 cittadini turchi. Ne scaturì una rottura diplomatica tra Tel Aviv e Ankara. Nel 2011 una flotta era pronta a salvare dalla Grecia, ma le pressioni israeliane fecero in modo che Atene impedisse alle navi di partire. Questa era appunto l'ultima vicenda della Mavi Marmara, ora che insomma staremo a vedere insomma quello che sarà il percorso di questa Freedom Flottilla, a cui sicuramente verrà dato anche spazio in radio.
Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us,
Allora, 10.55, siamo sull'ultima notizia della giornata, sempre per questa rassegna stampa, che però andrà in onda come replica oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Ultima notizia che leggiamo da il Perù, dove è morto un poliziotto durante gli scontri a Tia Maria, il governo invia l'esercito. Il governo peruviano ha ufficialmente preso la decisione di schierare l'esercito nella valle del Tambo, dove dallo scorso 23 marzo è in corso uno sciopero ad oltranza contro la realizzazione del maxi progetto minerario di Tia Maria dall'inizio delle proteste che i responsabili della multinazionale messicana Southern Copper, prima azienda sostenitrice del progetto minerario, hanno bollato come terroristiche, sostenendo che chi si oppone al progetto è un erede di Sendero Luminoso, il movimento rivoluzionario di ispirazione maoista fondato nel 69. Sono già stati uccisi due manifestanti colpiti dai proiettili sparati dalla polizia. Sono oltre 200 i feriti gravi in 50 giorni di protesta contro la costruzione della nuova miniera a cielo aperto che si servirà dell'acqua che viene utilizzata per l'agricoltura da migliaia di contadini della valle. Inoltre, un mese di mobilitazione degli agricoltori hanno raccolto la solidarietà dei lavoratori edili, degli insegnanti, della popolazione di Arequipa, oltre che di tre sindaci locali. Nella giornata di sabato, un funzionario del Ministero degli Interni ha invece riferito che un agente di polizia sarebbe deceduto in seguito ad uno scontro con i manifestanti. Secondo le ricostruzioni degli agenti, mercoledì scorso circa 300 persone avrebbero circondato un gruppo di 50 poliziotti che stavano tentando di rimuovere alcuni massi da una strada. I manifestanti avrebbero quindi allontanato gli agenti con l'aiuto di pietre e bastoni. Quattro ufficiali sono quindi stati portati negli ospedali di Arequipa, riportando gravi lesioni, e uno di questi in coma, sarebbe poi morto sabato. In seguito alla notizia, il Presidente della Repubblica, Ollanta Humala, ha quindi autorizzato l'intervento delle forze armate nella provincia di Slay. Secondo la risoluzione, l'intervento delle forze armate, Esercito del Perù, Marina Aeronautica, sarà in vigore fino al 7 giugno, al fine di garantire il controllo e il mantenimento dell'ordine interno ed evitare la violenza che si potrebbe commettere durante le mobilitazioni e qualsiasi atto di vandalismo. Nel provvedimento si sottolinea che le prestazioni delle forze armate avranno il compito di sostenere la missione della Polizia Nazionale, già presente in forza nel Tambo, con oltre 2.000 uomini impegnati quotidianamente. Il governo ha poi fatto sapere in maniera esplicita che i diritti costituzionali non saranno garantiti per tutta la durata dell'operazione militare, dal momento che verrà dichiarato lo stato di emergenza. Questa era appunto l'ultima notizia di questa rassegna stampa, quindi adesso vi salutiamo, vi abbiamo già ricordato la replica che andrà in onda oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e niente, noi adesso vi lasciamo un po' di musica e al resto nel palinsesto della radio. Vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo la prossima settimana, sempre martedì, sempre alle ore 9 puntuali. Ciao a tutti e buona giornata.